Paragrafo quarto. L'economia europea dopo le conquiste. Che cos'è l'economia? Cerchiamo di capire che cosa significa economia, una parola che abbiamo già incontrato varie volte. Per vivere, gli esseri umani hanno bisogno di cibo, di abiti, di un'abitazione. Inoltre, sentono la necessità di istruirsi, di curare la propria salute, di spostarsi da un luogo all'altro, di scambiarsi prodotti e informazioni, di divertirsi. Ogni attività che permette a uomini e donne di procurarsi beni, come cibo, abiti, casa, libri, telefoni, auto, medicine e servizi, come istruzione scolastica, trasporto pubblico, servizi ospedalieri, è detta attività economica. L'insieme delle attività economiche costituisce appunto l'economia. Le attività economiche si dividono in tre settori: primario, agricoltura, secondario, artigianato e industria, terziario, commercio e servizi. La ripresa economica. Nel Cinquecento l'economia europea è in ripresa. Prima di tutto ricomincia a crescere la popolazione dopo la grave crisi del XIV secolo. Il commercio si espande e assume dimensioni veramente mondiali, toccando dopo le scoperte geografiche tutti i continenti, a eccezione dell'Oceania non ancora esplorata. Nelle principali città commerciali sorgono le borse, edifici in cui i mercanti si incontrano per concludere i loro affari. Si sviluppano le attività finanziarie, prestito di denaro a interesse, compravendita di valuta straniera o di lettere di cambio. Le attività finanziarie sono svolte da ricchi banchieri, alcuni dei quali diventano così influenti da poter scegliere perfino gli imperatori. L'aumento dei prezzi. La ripresa economica ha però il suo rovescio. Nel Cinquecento si verifica infatti un generale aumento dei prezzi, che colpisce i cereali e in particolare il grano. Il rialzo dei prezzi ha cause complesse. La principale sembra essere il forte aumento della popolazione. C'è bisogno di più grano per la popolazione che cresce. Anche la produzione agricola aumenta, ma non riesce a stare al passo con la crescita della popolazione. In altre parole, l'offerta di grano, cioè la quantità di grano disponibile posta in vendita, è più bassa della domanda di grano, cioè della quantità di grano necessaria e richiesta. Il grano è insufficiente al bisogno. Per questo motivo il suo prezzo si alza. Chi vuole grano deve pagarlo di più. Il rialzo del prezzo dei cereali, elemento base di un'economia ancora prevalentemente agricola, spinge in alto anche quello di tutti gli altri beni di consumo. L'inflazione e il potere d'acquisto del denaro. Quando, come in questo caso, i prezzi salgono e occorre più denaro per acquistare uno stesso bene, o per meglio dire, quando il denaro perde parte del suo potere d'acquisto, si verifica un fenomeno che è detto inflazione. Esso non colpisce tutti allo stesso modo, non dà troppi svantaggi ai mercanti, che possono sempre alzare il prezzo delle loro merci. Favorisce chi ha debiti, perché può restituire denaro svalutato, con minore potere d'acquisto, ma danneggia gravemente i salariati che ricevono una paga fissa, salario, e coloro che, come molti aristocratici del Cinquecento, riscuotono per le loro proprietà affitti ormai inadeguati. Fra il 1520 e il 1620 i salari dei lavoratori e dei braccianti agricoli aumentano molto meno dei prezzi della carne e del pane. La carne aumenta relativamente poco, pur restando molto più costosa del pane. Il prezzo del pane invece schizza verso l'alto e cresce fino a 6,5 volte nel corso del secolo. Secondo gli studiosi di economia, un grafico ipotetico come questo indica che la gran massa della popolazione tende a impoverirsi. Cerchiamo di capire perché. Il prezzo di un bene di consumo, pane, carne, tessuti, si alza se i possibili compratori sono molto numerosi, o per dirla come gli economisti, se la domanda del bene è alta. Nel Cinquecento la massa della popolazione consuma poca o pochissima carne e si nutre di cibi meno costosi, come pane e pappe di cereali. Perciò la domanda di pane si alza vertiginosamente e il prezzo del pane cresce moltissimo. La carne, invece, compare soltanto sulle tavole di un numero limitato di famiglie benestanti, perciò è poco richiesta e il suo prezzo cresce, ma di meno. Dove sono finiti l'oro e l'argento americani? La grande quantità di oro e di argento, che dalle miniere americane giunge a tonnellate fino alla Spagna, viene utilizzata soprattutto per finanziare le guerre dei re spagnoli, sempre occupati a organizzare eserciti, costruire fortificazioni, rifornirsi di cannoni e di artiglierie, e per rimborsare i banchieri, presso i quali i sovrani si sono indebitati pagando un alto interesse. Oppure prende direttamente la via dell'India e degli altri paesi d'Oriente, dove viene scambiato con spezie, sete e altri prodotti di lusso. Non contribuisce invece ad arricchire la massa della popolazione, che al massimo può disporre di qualche spicciolo in cattiva lega di rame. È proprio questa moneta piccola, usata dalla gente comune, a svalutarsi di più, a perdere valore assai più dell'argento e a impoverire chi la possiede.